La seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Il segretario UDC a Palermo, Adriano Frinchi, non è il segretario regionale dell'UDC. In questa regione c'è un commissario per riorganizzare il partito e oggi si insedia. Se si sta in un partito nazionale si devono rispettare le regole, non si possono fare congressi a umma di nascosto, cioè. L'ha detto il segretario nazionale dell'UDC Lorenzo Cesa in conferenza stampa a Palermo, parlando dei vertici regionali dello Scudo Crociato in Sicilia. Immediata la replica di Frinchi su Twitter: al mio amico Cesa dico solo Lorenzo, stai sereno. Con gli amici dell'UDC siciliani ci vediamo il 9 ottobre a Catania insieme a Pier Ferdinando Casini. Il segretario nazionale non risparmia critiche all'esecutivo regionale. Crocetta non sta governando bene. Serve una riflessione seria. Sanità, appalti al lavoro. Il super manager Fabio Damiani è stato scelto da poche settimane per guidare la centrale unica di committenza, creata con una norma della finanziaria regionale che recepisce le norme nazionali sugli appalti. E il dirigente si è già messo al lavoro avviando l'iter per una gara miliardaria, 1,1 miliardi per i farmaci DIN Sicilia. Il commissario straordinario del Libero Consorzio Giovanni Arnone, con i poteri della Giunta, ha approvato ieri, al termine dell'ultima consultazione con la delegazione trattante, il nuovo organigramma dell'ente, il piano economico-finanziario, varie delibere resosi necessario al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio. Arnone, insieme al segretario generale Antonello Fortuna e al dirigente del settore finanziario Gianni Vinci, hanno messo in campo una serie di iniziative che hanno lo scopo di riportare in equilibrio il bilancio dell'ente. Per quanto riguarda l'aspetto economico-finanziario, il piano, che si articola in due punti, una dedicata alle entrate e la seconda relativa alle spese, si propone di attuare quelle misure correttive anche per procedere alla costruzione del bilancio di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018. Un bagno di folla ieri mattina a Noto per salutare il principe Alberto di Monaco. Al Reale gli è stata conferita la cittadinanza onoraria nel corso di una cerimonia che si è tenuta a Palazzo Ducezio, nel corso di un consiglio comunale aperto. Alberto di Monaco è considerato un benefattore per la comunità netina per avere donato delle somme nel 2013 a beneficio della riserva di Vendicari. A Noto, a fare gli onori di casa, il sindaco Corrado Bonfanti ed il parlamentare all'Ars Pippo Gennuso. Una bidella di Ragusa ha perso la vita in un incidente stradale ieri pomeriggio in Viale delle Americhe, proprio all'uscita del centro abitato. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Ragusa. Nell'incidente sarebbe rimasto ferito anche un motociclista. Gli agenti della polizia erano andati a controllare il figlio ai domiciliari e hanno arrestato anche la madre. Si tratta di Clelia Gurrieri, di 41 anni. Stava rientrando a casa quando si è accorta della presenza degli agenti della squadra mobile della questura di Ragusa e ha quindi deciso di allontanarsi. Un comportamento sospetto notato dalla polizia, che è riuscita a bloccarla. All'interno della sua borsa sono stati trovati 40 dosi di marijuana pronte per la vendita e due bilancini di precisione. Adesso la donna, che aveva già precedenti penali, farà compagnia al figlio, che era stato arrestato qualche giorno fa per spaccio in piazza San Giovanni a Ragusa. Il parco archeologico di Cava d'Ispica è stato inserito fra le opere finanziate nell'ambito del patto per la Sicilia. Il finanziamento è di 1.108.000 euro per il ripristino di ampie zone del parco, alla valorizzazione del sito e al restauro già avviato del castello di Baravitalla. L'inserimento del progetto nel comparto turistico e cultura consentirà di rendere ancora più fruibile la visita del parco, visto che è stato già aperto il percorso verso la Grotta della Signora e la Grotta dei Santi. Inoltre è stato reso più fruibile ed accessibile il parcheggio di Baravitalla. A Vittoria, per il mercato di Contrada Fanello, i commissionari smentiscono: non abbiamo mai chiesto di rimodulare i costi. Ascoltiamo il servizio di Giovanna Cannizzaro.
Venerdì, giorno di fine settimana lavorativa, c'è fiacca al mercato di Vittoria. Poca merce fra i box, qualche partita di ciliegino, di zucchina, di uva proveniente da Comiso. Roba di qualità, prezzi da saldi di fine stagione. Il problema è che ormai sono i prezzi di inizio, centro e fine stagione, dice Puccio e Gino Puccia, il presidente dell'Associazione Commissionari Ortofrutticoli, la categoria sempre nell'occhio del ciclone per le solite polemiche che riguardano i rapporti all'interno della filiera produttori, commercianti, commissionari. Gino Puccia è contrariato, circolano voci riguardo il presunto aumento della provvigione a carico dei produttori che conferiscono la merce al mercato dal 10 al 15%. Sono amareggiato, dice il presidente, per queste voci pretestuose, false ed infondate. L'associazione non ha chiesto aumento di provvigione. Il 10% era e il 10% rimane, così come previsto dal vecchio e dal nuovo regolamento. Ed anche l'imballaggio viene pagato dal commerciante al produttore, così come era prima. Uno sfogo, un sassolino tolto dalla scarpa, è lanciato contro chi ha messo in giro queste voci infondate che tanto allarme avevano procurato nella categoria dei produttori, già sul lastrico per la crisi di mercato e per le politiche comunitarie che favoriscono i paesi stranieri. Non so chi abbia messo in giro questa voce, ribadisce Puccia, che ha solo creato allarme e scompiglio tra i produttori. Gino Puccia, oltre a essere il presidente della categoria, è un commissionario puro, nel senso che non è mai stato sfiorato dalle polemiche sulla doppia attività. Come lui, anche l'altro commissionario vicino di Box, Gaetano Lobartolo, uno dei veterani commissionari ortofrutticoli. Il nuovo regolamento, dice Puccia, non cambia nulla per la commercializzazione. Dette regole per la struttura e tutti siamo chiamati a rispettarle. Si entra in orari stabiliti, ci sono regole per i visitatori. La piaga delle truffe però non c'è regolamento che tenga, quella è sempre in agguato. Sì, un brutto fenomeno che continua inesorabile, confessa Gino Puccia, e che contribuisce ad affossare il mercato e l'intera economia. Il fenomeno delle truffe, ovvero dei tappi, come si chiamano in gergo, ammonta a diversi milioni di euro l'anno. Gino Puccia è stato consigliere comunale del PD e alle ultime elezioni è candidato non eletto. Per un atto di galantomismo politico si era dimesso, ma la categoria l'ho voluto in carica. Se gli si chiede un giudizio su questa nuova amministrazione nei rapporti con il mercato, rilascia una risposta sorprendente. Non la do, troppo presto per giudicare, sarei fazioso. Dico solo che siamo aperti ad ogni tipo di dialogo con la Giunta e con la Vittoria Mercati. Per me il produttore è l'anima del mercato ortofrutticolo. Gaetano Lobartolo, posteggiante che confina con il quadrifoglio di Puccia, conferma lo sfogo del presidente. E sulle recenti dichiarazioni di sorta che ci sono state nei giorni scorsi relative alla crisi, afferma che oggi se qualcuno dei grossi soggetti commercianti produttori che si occupano di agricoltura non avesse commesso certi errori, non ci troveremmo in questo stato di crisi così profonda.
E adesso, per i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario, ci portiamo a Pozzallo con la nostra corrispondente Giovanna Cannizzaro.
Sono già iniziati i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario presso l'omonima chiesa. Ogni anno la cittadina marinara riserva gli ultimi giorni di settembre e i primi di ottobre per rendere omaggio alla sua patrona. La festa della Madonna del Rosario è divenuta oramai una delle maggiori manifestazioni religiose pozzallesi per qualità ed affluenza di fedeli. Tutta la cittadina è in festa come un'obbedienza ad un ordine spiccato da un'autorità superiore. Una fede antica che si intreccia con la festa, la devozione al Santo Rosario. Infatti è proprio sulla preghiera del Rosario, compendio del Vangelo, che si è formata la spiritualità delle nostre famiglie passate, raccolte nel silenzio serale davanti al quadro della Vergine in profonda meditazione. La celebrazione della Beata Vergine del Rosario fu istituita da San Pio V con il nome di Madonna delle Vittorie nel 1572, a perenne ricordo della vittoria navale del 7 ottobre 1571 a Lepanto, riportata dalle forze cristiane, la Lega Santa, sui turchi. Vittoria attribuita dal Santo Pontefice all'intercessione di Maria, invocata contemporaneamente dalle confraternite del Rosario. La festa venne estesa alla Chiesa Universale nel 1716 e fissata definitivamente al 7 ottobre da San Pio X nel 1913. A Pozzallo la Beata Vergine del Rosario è stata riconfermata patrona della città assieme a San Giovanni Battista da Paolo VI con decreto del 19 giugno 1968. Anche quest'anno il comitato organizzativo della parrocchia, guidato dal vicario foraneo Don Salvatore Cerruto, si sta impegnando a curare nei minimi dettagli il programma dei festeggiamenti, un ricco programma liturgico con recita del Santo Rosario e celebrazioni eucaristiche mattutine, vespertine e tante iniziative collaterali, sagra, fiere e spettacoli musicali. Già da stasera alle ore 20 avrà luogo la Sagra delle Frittelle. La manifestazione, giunta alla sua 15ª edizione, richiama in piazza Municipio, dove si svolge, tantissima gente per degustare il tipico dolce cucinato sul posto da alcuni componenti del gruppo Famiglia della Chiesa Madre. Per la festa liturgica, nel giorno della solennità, 21 colpi a cannone annunceranno il giorno di festa alla cittadinanza. Alle ore 10 dal Palazzo di Città Giorgio La Pira muoverà il corteo delle autorità civili e militari con la partecipazione dei sodalizi. Alle 10.30, solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vicario della diocesi di Noto, Monsignor Angelo Giordanella, durante la quale si assisterà all'atto di affidamento e consegna da parte del sindaco delle chiavi della città alla patrona Civitatis. Nel pomeriggio, dopo la messa delle 18.30, avrà luogo la processione per le principali vie cittadine con il simulacro del gruppo statuario preceduto dalla confraternita della Dolorata, dal corpo bandistico cittadino e seguito da una fiumana di fedeli. Gran finale con la tradizionale caratteristica corsa lungo la salita di Rio Vita Giardina che conduce alla chiesa e con spettacolari giochi pirotecnici. È tutto a te la linea, Pippo.
Salutiamo la nostra corrispondente Giovanna Canizzario e adesso parliamo di sanità. Autorizzata dall'assessore regionale alla sanità Gucciardi la nomina del nuovo direttore della chirurgia 1 all'ospedale civile di Ragusa. Si tratta di Gianluca Di Mauro, allievo della scuola chirurgica catanese del professor Francesco Basile, a soli 43 anni e già un curriculum di tutto rispetto. Rosolini, la querella innescata in queste ultime settimane sulla vicenda della costruzione di serre all'ingresso della città, che vede coinvolta soprattutto l'Opera Pia, che gestisce l'eredità della signora Maria Mauro, vedova Scipione Masaracchio, per via della concessione del terreno, è stata affrontata anche dal direttivo locale del Partito Democratico nel corso di un incontro. I democratici rosolinesi puntano ancora una volta il dito contro il primo cittadino Corrado Calvo, ritenendolo colpevole di aver avviato gli opportuni accertamenti solo dopo la costruzione delle serre e dopo il polverone che si è alzato in merito. Secondo l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico, si legge in una nota del Partito Democratico, una richiesta di iniziatività da parte della ditta avrebbe messo in condizioni l'ente di esercitare opere di controllo inerenti alla destinazione dell'area interessata, presumibilmente zona G, parco urbano, zona F, servizi e parte zona E, agricola. L'assenza, afferma l'ingegnere capo, di alcuna comunicazione e richiesta di autorizzazione fa sì che non viene definita la natura dell'entità dell'intervento, se stagionali o permanenti, né se l'estensione è tale da dover essere integrata da ulteriori studi inerenti l'impatto ambientale. A questo punto ci chiediamo com'è possibile, al di là delle autorizzazioni di rito, che un impianto di tale entità, osservato da migliaia di cittadini, sia stato scoperto solo ora dal sindaco e dall'amministrazione comunale? Come mai la deputazione regionale, che esprime la nostra città da ben 10 anni e che ha fatto della lotta al dissesto idrogeologico la propria bandiera, oggi non si è andata a incatenare in uno di quei tunnel all'ingresso della nostra città? Forse questa grande e qualificante opera è il risultato di accordi politici indicibili? Se così fosse, cos'altro ancora dobbiamo aspettarci da tale sindaco perennemente impegnato nella ricerca spasmodica di una maggioranza qualsiasi in consiglio comunale? Nel documento, il direttivo dei Democratici, alla luce anche dell'esposto presentato da parte di circa 150 cittadini rispetto a questa vicenda e considerato che trattasi di zona ad alto rischio idrogeologico, chiede l'avvio di un dibattito pubblico in consiglio comunale ed un intervento tempestivo da parte delle autorità preposte alla salvaguardia ambientale e alla sicurezza dei cittadini, nonché al Consiglio Comunale, uno sforzo unitario per avviare un percorso politico-amministrativo, per fare acquisire al Comune tutte le proprietà dell'Opera Pia, perché sia finalmente garantita una gestione pubblica e attenta alle esigenze della collettività, nel rispetto delle volontà testamentarie della benefattrice. Come si ricorderà, appunto, il volere della testamentaria era quello di costruire una casa di riposo entro un anno, ma così non è stato. Pare che la speculazione invece abbia avuto vantaggio su tutti. Rosolini, weekend in città all'insegna della Sagra del Mosto, la 22esima edizione a cura dell'Associazione delle Famiglie Green, che ha preso il via ieri sera. Oggi sarà la seconda giornata, che prevede l'esibizione delle scuole di ballo alle ore 20:30 all'Anfiteatro Verdi a Valle e dei raffinati macallè e ciambelle a base di mosto preparati dalla pasticceria Delizia. Sarà possibile trovare le confezioni di prodotti da asporto, compreso il vino cotto. Il clou dell'evento è sicuramente domani 2 ottobre, a partire dalle ore 18. Andiamo adesso a concludere con lo sport. Domani si gioca la quarta giornata del campionato di eccellenza e per il Rosolini arriva la seconda gara casalinga. Al Salvatore Gonzales sarà di scena lo Scordia, una delle squadre accreditate per i primi piazzamenti e quindi in zona play-off. Una gara che arriva dopo l'inopinata sconfitta sul campo del Milazzo, dove il Rosolini ha giocato una buona gara, impensierendo i locali più del dovuto e che, ahimè, note che non vengono riportate dalle cronache come dovrebbe essere. Forse, e senza troppi forse, qualche cronista è malato di campanilismo e guarda le gare con il paraocchi. Comunque sia, il Rosolini domani sarà chiamato ad una prova autorevole ed è pronto a rilanciarsi in classifica e a conquistare quanto prima i punti necessari per la quota salvezza e poi successivamente togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Il quadro completo della quarta giornata: Cireale Sporting Via Grande, Sacatania San Pio X, Torre Grotta, Rosolini Scordia, Sant'Agata Palazzolo, Belpasso Pistunina, Giarre Milazzo, Real Avola Sporting Taormina, Rocca di Caprileone, Biancavilla. Bene, è tutto, siamo così arrivati alla fine anche di questo appuntamento di fine settimana, oggi sabato 1 ottobre 2016. A tutti una cordiale serata da Pippo Moncada.